L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Siamo tornati operativi dopo 2 settimane di vacanze e ci siamo. Pronti per affrontare l'estate 2026 che inizia proprio oggi. Siamo a Vezia, ospiti della Fattoria Gerbone, laboratorio agricolo della Fondazione OTAF. Da Origlio il laboratorio agricolo si è spostato qui nel comune di Vezia, dove è stato realizzato un frutteto con 1200 alberi di meli e peri. L'inaugurazione della fattoria è avvenuta appena 2 settimane fa e oggi siamo finalmente arrivati anche noi a far visita a questa realtà che custodisce una storia fatta di lavoro, di comunità e di attenzione verso le persone più fragili. In diretta con noi ci sarà Alberto Sassella, presidente dei frutticoltori ticinesi, che è stato il consulente per la parte frutticola della fattoria, Giorgio Benicchio, architetto paesaggista, Gigi Andreoli, responsabile del settore agricolo qui alla Fattoria Gerbone, e arriverà anche a trovarci Daria Radosta, membro di comitato dell'Associazione Donne Contadine. Come sempre presenti anche gli esperti del programma, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, e come sempre apriremo le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti e con gli ospiti. Un disco e partiamo, benvenuti nell'ora della terra e si parte con Nella Martinetti. La, la.
All'alba quando spunta il sole, l'Abruzzo tutto d'or, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. O campagnola bella, tu sei la reginella. Negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il color delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace che si diffonde e dice: se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Quando è la festa del paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. O campagnola bella, tu sei la reginella. Chi tuoi c'è il sole, c'è il color delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace che si diffonde e dice: se vuoi vivere felice devi vivere quassù.
Prima di salutare i nostri ospiti, saluto i miei colleghi di oggi, come sempre Massimo Scampicchio, Marco Polina qui con me in esterna, Enea Ponzio in regia, e poi arriverà anche Benji Deritis, e ai telefoni c'è Tania Ciriaco. E allora siamo pronti, sono pronta per salutare Alberto Sassella, presidente dell'Associazione dei Frutticoltori Ticinesi. Buongiorno.
Buon dia a tutti.
Alberto, siamo immersi in un frutteto, cosa vogliamo di più?
Prima da cominciare, un piccolo inciso in dialetto viasca.
Ma mi sembra perfetto.
Anche quest'anno anemia ben, anche sempre qualcosa tra il tempo lord e i besti, un lascia mia in pace.
Iniziamo
questo
bene.
Serve un po' per l'agricoltura, questa frase. Dunque, qui siamo al frutteto non sperimentale, ma al frutteto dello TAF, e abbiamo adottato una forma che va bene per gli ospiti del centro, perché non superiamo i 2 metri d'altezza. Dunque oggi abbiamo la possibilità, con i portinnesti e le varietà, di rimanere coi piedi per terra. Questo è importante.
Ecco, un frutteto che è stato pensato sin dall'inizio proprio per, naturalmente, avere una resa, ma anche per permettere proprio a tutti coloro che lavorano qui all'OTAF, al laboratorio agricolo, di essere in una situazione più comoda.
Certamente i raccolti saranno facilitati, perché lavorando coi piedi per terra non bisogna salire sulle scale, dunque si ha le mani sempre libere e ci facilita un po' tutti i lavori della gestione del frutteto. Dunque sono alberi innestati su un portinnesto debole, dunque rimangono piccoli, per modo di dire, e poi abbiamo messo una diverse varietà, e soprattutto che sono varietà che non necessitano di trattamenti. Sono varietà resistenti sia all'oidio che all'articolatura. Per la questione degli insetti, il problema sovente è la carpocapsa, il verme delle mele, e dunque, essendo un frutteto isolato, si può fare la confusione. Vale a dire che bisogna disporre di piccoli tubicini con dentro l'odore della femmina e la farfalla maschio cerca la femmina per accoppiarsi e non la trova mai. E dunque le uova che depone sono sterili e non cresceranno i piccoli vermetti.
Mi viene da dire povero maschio di carpocapsa.
Eh sì, poveri maschi.
Alberto, quanto tempo è che non arrivavi qui a Vezia, alla fattoria Gerbone?
Sono 2 anni, l'anno scorso ho avuto dei problemi di salute, e dunque c'è un bel progresso in vegetazione, perché sono stati piantati nel 2022 i primi alberi, e dunque adesso iniziano a dare i frutti.
Si vedono già le mele?
Certamente, ci sono quelle precoci, quelle un po' meno precoci e quelle tardive. Bisogna sempre pensare, anche per la raccolta, di distanziare un po' i raccolti, e anche per la cucina, naturalmente, di non arrivare con una tonnellata di mele che non sanno cosa farne.
Certo, certo. Facciamo un passo indietro con Giorgio Benicchio. Buongiorno Giorgio, benvenuto anche a te, architetto paesaggista che qui a Gerbone di Vezia, insomma, ha proprio visto, come Alberto, la trasformazione, l'hai vissuta in prima persona, Giorgio.
Esatto, saluto tutti e ringrazio della presenza di poter essere qua a spiegare un po' la storia di questo frutteto. È nato con un progetto nel 2020-21, dove abbiamo praticamente analizzato dal terreno, il sottosuolo, le analisi, poi abbiamo fatto la scelta varietale andando appunto ad Alberto Sassella, che ci ha ospitato al suo bellissimo frutteto, dove abbiamo scelto tutte queste belle varietà. Ce ne sono 7-8 varietà di meli e 3 varietà di peri diverse. Per inquadrare paesaggisticamente questo progetto, ci troviamo su un colle che domina sulla piana del Vedeggio. Alle spalle abbiamo il nucleo di Vezia, al quale siamo collegati con un bel sentierino comodo, però ci sono appunto l'autostrada e la ferrovia che ci tagliano. Questo promontorio ha avuto l'occasione di essere stato rimodellato completamente, perché inizialmente era una vecchia cultura con degli avvallamenti, quindi è stato a inizio maggio 2021, risagomato dall'alto verso il basso, spostando l'humus, colmando e creando delle balze che sono regolari ogni 3 metri, con un pianoro di 2,5 metri quasi rendono facile anche l'utilizzo di mezzi per sfalcio e la gestione un po' più facile
è un po' insomma, diciamo, l'Eden è come chiunque vorrebbe un frutteto: comodo, facile, ben pensato, strutturato, quando si può ripartire da zero e rimodellare il tutto, ecco che si riescono a fare i grandi lavori.
Esatto, e qui siamo proprio riusciti a dare anche un inserimento paesaggistico ideale, proprio che quando si arriva dall'autostrada o si viene col treno si vede questo promontorio molto importante, che adesso ha un aspetto culturale molto, molto ordinato, ma quindi anche molto funzionale, devo dire.
Certo.
E le varietà che abbiamo scelto con Alberto sono state proprio posizionate dall'alto verso il basso per fare una raccolta che è gestita nel tempo, cominciamo a fine luglio fino a arrivare in basso con le varietà un po' più tardive.
Quindi questa sarà la prima raccolta?
Sì, qui in alto abbiamo proprio messo anche però dei filari di vigna per aumentare un po' la biodiversità e la varietà della produzione. Abbiamo tre varietà, anche qui con lo stesso principio, tre varietà di uva da tavola che iniziano da settembre, le prime a metà e poi fino a quasi a ottobre, le ultime, bianco, rosé e rosso.
Non manca niente.
No, perché abbiamo arricchito con fichi e cachi questa varietà, e poi abbiamo fatto un progetto condiviso con il municipio di Vezia. Vivai Diffusi ha collaborato e abbiamo portato, allora, 2 anni fa, all'inizio del cantiere, abbiamo messo nelle piazze del comune di Vezia delle piante che sono servite a dare ombra e anche un po' di qualità urbana dentro in quegli orti fatti con le ferrovie, quelle casse della
Li ho visti, li ho visti.
Esatto. Lì hanno avuto modo di crescere e, finito una volta il cantiere, li abbiamo portati qua lungo il filare che divide e poi maschera, perché abbiamo, recuperando la terra per far fare i campi al Gigi, abbiamo risagomato e rialzato tutta una piccola collina che ci separa e ripara dei rumori. Infatti l'autostrada voi qua non la sentite.
Eh no.
E là abbiamo messo noci e gelsi che erano a suo tempo stati riutilizzati e sono cresciuti nel frattempo su Vezia.
Infatti pensavo sono spariti, li avranno rubati, invece no.
No, ce li hanno rubati loro a noi, perché li ha finanziati Otof inizialmente.
Do il benvenuto anche a Gigi Andreoli, che qui è responsabile del settore agricolo. Buongiorno Gigi.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla Mazzeria Gerbone della Fondazione Otaf.
Una vecchia conoscenza, eh?
Sì, noi ci conosciamo
da tempo.
Ci conosciamo da, non si può dire,
quanti anni. Beh, da diversi anni, perché tu per una vita sei stato qui vicino alla tenuta Balli.
Esattamente, non so se sono 200-250 metri distante di qua, ho vissuto 30 anni, ho lavorato ai campi della tenuta Balli ed ora molto volentieri sono qua, insieme ai ragazzi, insieme ai collaboratori, a portare avanti una struttura nuova.
Una struttura che davvero sembra avere tutti i presupposti per dare il meglio di sé, e noi ne parleremo, ve la racconteremo in lungo e in largo. Adesso però è il tempo della musica, c'è il trio di Gandria.
Canterò, oh mio bel fiore. ti dice: tu sei per me la realtà, e sì, ti sposerò, per sempre canterò. Luca Messina, quanto tu sei carina, quando tu passi splendi di gioventù. Io voglio bene a te, bionda bambina, nei tuoi baci ho trovato l'amor che non lascerò più. Lucanesina, questa canzone d'amore mi vuole dire tutta la mia passione, e sempre canterò o mio bel fiore.
In diretta dalla fattoria Gerbone a Vezia, oggi con moltissimi ospiti, gli esperti dell'Ora della Terra, che stanno già rispondendo ai vostri messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113, ma non solo, tra poco apriremo anche le linee telefoniche per permettervi di parlare con loro. Torno da Alberto Sassella, presidente dell'Associazione dei Frutticoltori Ticinesi, per continuare a raccontare di quello che è il frutteto qui alla fattoria Gerbone. 1200 piante, abbiamo detto, meli e peri, diverse varietà, proprio Alberto, per permettere una raccolta che sia lineare, diciamo. Si parte a settembre?
Allora, bisogna scaglionare questa raccolta. Per scaglionare abbiamo preso delle varietà precoci e semitardive. Dunque, nelle varietà precoci abbiamo l'Allegro, che inizia già a colorarsi bene, la Diana e Rubinola, che assomiglia un po' alla Grafenstein, molto saporita ma è molto anche vigorosa, anche su un portinesto debole e vigorosa. Dopo, in seguito, abbiamo delle varietà gialle che assomigliano tanto alla Golden, e è facilmente confondibile con la Golden, però assaggiandole ci si accorge che il gusto cambia, anche la consistenza della polpa. Dunque abbiamo la Sirius, che arriva verso la metà di settembre, ma prima abbiamo l'Opal, sempre nelle varietà gialle. La Topaz è una varietà che si conserva, dunque interessante. Abbiamo quella tradizionale e poi quella rossa, che si colora di rosso. Empire, un'altra varietà che segue a ruota. Praticamente la maggior parte di queste varietà vengono raccolte nel mese di settembre. Forse qui a Vezia si può anticipare un po', arrivare fino all'ultima varietà verso la fine, perché abbiamo ancora la Carneval e la Bonita. La Carneval è riconoscibile perché ha delle striature gialle sul rosso, molto bella. E poi la Bonita, tutta rossa, è una novità di un vivaista svizzero e si conserva bene, e questa arriva a fine settembre, inizio ottobre. Dunque vedete che c'è diverse varietà che ci permettono anche di scaglionare questa raccolta e anche per la conservazione. Dunque varietà che si conservano molto bene, soprattutto nelle tardive.
Vedo che Giorgio ha portato anche le varie schede. In effetti la Carnevale mi ricorda molto il vestito del re del Rabadan, come colorazione.
E parlando della Carnevale, quando abbiamo fatto l'apertura dell'ottantesimo dell'Associazione Frutticoltori, l'abbiamo messo come taglio del nastro, che ogni ospite doveva raccogliere questa mela su una pianta. Invece di mettere il solito nastro abbiamo messo questa varietà Carneval, e non era uno scherzo.
Non era uno scherzo. E la cosa interessante è anche vedere che a pochi passi, veramente pochi passi, c'è tutta la parte di la struttura che poi ospita la raccolta, ovvero il magazzino, è tutto a misura d'uomo, è tutto molto semplice.
Eh sì, bisogna essere pronti anche dopo la raccolta, quelle varietà che si devono conservare vanno messe in cella, altre che hanno dei piccoli difetti si fa il succo, dunque molto apprezzato, soprattutto se le varietà sono mescolate, una dolce con una più acidula dà un succo armonioso nel bere. Dunque, e poi una buona parte parte nella cucina per gli ospiti che sono a Sorengo. Certo. Questo è importante perché lo scopo principale di questo frutteto è proprio di alimentare tutta la struttura e un po' la vendita per recuperare un po' di franchi, certo, che fanno sempre bene.
Gigi, è una fattoria che è recintata, siete chiusi dentro.
Siamo chiusi dentro, sì, per i selvatici,
per eventuali furti di
per
mele.
Per eventuali furti di mele, per eventuali persone non gradite. Per po'.
Beh, e comunque questo dà una certa sicurezza, il fatto di avere comunque una recinzione, sapere che le porte si aprono, ma si possono anche chiudere.
Sì, le porte sono praticamente sempre aperte, però chiaramente la sera o i giorni di festa restano chiuse anche per evitare un attimino quello che succedeva un po' alla tenuta a valle con i cani, per esempio, che poi Daria vi spiegherà, giusto? Quindi
anche perché tu praticamente, Gigi, hai lasciato il posto, anche la casa dove abitavi con la tua famiglia, a Daria e a suo marito Nicolas.
Sì, io ho lavorato con Nicolas 3 anni e si è formato anche un po' con me perché veniva da altri settori dell'agricoltura molto volentieri e quando era pronto gli ho ceduto il posto volentieri, lui e ad Aria, sì, che ci conosciamo da una vita, tra l'altro, vero?
Ma ti chiedo questo, il fatto di passare da una tenuta a balli con una superficie abbastanza grande da gestire e anche dei macchinari imponenti, cioè io ti ricordo, e tra l'altro ho fatto anche dei video grazie a te su questi trattori immensi, poi sei arrivato qui e naturalmente le cose si sono ristrette, sei passato alla miniatura, non sali più sui grandi trattori, ma è una gestione più casalinga, tra virgolette.
Sì, ti dico la verità, dopo ore e ore su trattori, alla mia età mi sono detto forse un po' di lavori manuali piuttosto che ridimensionare un po' tutto quello che era. Sì, va bene.
Va bene così.
Va bene così, sì, sì.
Tra l'altro da qui la tenuta a balli comunque ce l'hai sempre sott'occhio perché è la tua vista, ogni volta che ti svegli al mattino vedi la tenuta a balli.
Sì, la vedo e poi mi sento spesso con Nicolas, quindi per consigli, lui mi dà consigli a me, io do consigli a lui, quindi siamo sempre in contatto.
Daria, il buongiorno anche a te, benvenuta nell'Ora della Terra.
Ciao Lara, buongiorno a tutti, grazie della possibilità.
Ovviamente, come diceva Gigi, tu abiti alla tenuta Balli, sei proprio qui sotto alla fattoria insieme a tuo marito che appunto è il responsabile di quelli che sono i campi e quindi in questo momento che lavori si fanno in tenuta? Cosa vediamo noi passando dall'autostrada?
Allora, in questo momento stiamo raccogliendo le patate, oggi no, ci è andata bene che siamo fermi, siamo di riposo e abbiamo appena finito la raccolta delle carote verso fine settimana e adesso si procede con la raccolta delle patate in base alla richiesta.
Tu sei membro di comitato dell'Associazione delle Donne Contadine, fiera di essere parte di questo gremio, di poter dare il tuo contributo anche perché questo è l'anno che è stato proclamato dall'ONU e dalla FAO, anno internazionale delle donne agricoltrici. E sotto questo cappello ci sono una veramente varietà di persone che fanno moltissimo. La donna agricoltrice ha 1000 ruoli diversi. C'è la persona che appunto sta accanto al marito, c'è quella che mette le mani nella terra. Non dobbiamo immaginarci la donna contadina come colei che fa solo una cosa. E invece magari quando ci immaginiamo l'uomo contadino, lì sì che possiamo dire magari che fa solo quella cosa, o no?
Beh, dipende anche lì, ci sono anche gli uomini che si dedicano più a una determinata cosa piuttosto che a un'altra. Comunque niente, l'Associazione Donne Contadine Ticinesi vuole racchiudere, raggruppare e rappresentare le donne a livello cantonale che lavorano nel mondo contadino o che semplicemente ci gravitano attorno, quindi può diventare socio chiunque, è un appassionato di agricoltura, una sorella, una moglie, chiunque, insomma, non bisogna per forza metterci le mani. Io ce le metto soltanto ogni tanto, per esempio, quindi ecco.
Tu gli porti l'acqua quando è sul trattore?
Beh, adesso diciamo che siamo in raccolta, io faccio parte della manodopera sulla macchina a smistare le patate, e se c'è da fare qualche lavoro con i macchinari semplici ho imparato a farli, se c'è da fare la stalla delle mucche piuttosto che quelli, sono lavori che facevo già anche da ragazzina nell'azienda dei miei genitori, e quindi ecco, do una mano dove posso, dove riesco, mi cimento a imparare anche cose nuove.
Quindi sei una, adesso sei entrata ufficialmente a far parte del team che sta sulla macchina per raccogliere le patate. Io vedevo questo macchinario con su un sacco di gente, ho sempre pensato che fatica e che caldo.
Che caldo soprattutto.
C'è un tendone però, c'è una
sì,
tenda.
Sì, c'è un tendone, ci vorrebbe anche un bel ventilatore, una radio, non so, per rallegrare
la radio
un po'.
Posso portarla io.
Ci faresti compagnia sicuramente. No, niente, la prima volta che ho raccolto le patate io ero col Gigi e la Samantha, quindi mi hanno fatto vedere loro come funzionava, cosa dovevo eliminare, cosa no, e niente, adesso vado avanti.
Dopo la raccolta sia delle patate che delle carote arrivano gli spazzini, e non intendo gli animali, arrivano come me, io l'ho fatto un sacco di volte, arrivano coloro che approfittano di quelli che sono i resti, i rimasugli, le carote, le patate che vengono eliminate. E io ho fatto dei buoni raccolti, dei buoni bottini, e però non è male, perché comunque in parte aiutano a togliere quelli che sono gli scarti. Ma questo per arrivare dove con te, Daria? Ancora una volta io ci tengo a dirlo perché è importantissimo. È un discorso che abbiamo fatto con Gigi in mille occasioni, l'abbiamo già fatto anche con te. Il rispetto delle colture, il rispetto di una tenuta a Balli piuttosto che altri luoghi dove si fa raccolta, ecco, dove si fa agricoltura. Il discorso della tenuta a Balli poi è particolare perché sappiamo, no, è un luogo molto amato per le passeggiate. Ancora anche a te capita di vedere invece che c'è poco rispetto?
Sì, assolutamente, cioè è un tema odierno di tutti i giorni, magari una piccola percentuale che causa questi problemi, però poi si ripercuotono perché poi magari si prende esempio, comunque ecco, non è un bel vedere. Io lo dico sempre, non è che perché un campo non è coltivato, non è recintato, che allora non dobbiamo rispettarlo. Qualsiasi suolo che sia utilizzato per l'agricoltura va considerato trattato come se fosse comunque una proprietà privata, perché c'è qualcuno che lo gestisce, che se ne occupa, che lo coltiva o meno. E ecco, anche se ci sono gli animali al pascolo, se ci sono delle colture in dimora, piuttosto che l'altro giorno mi è dispiaciuto, ma ho dovuto avere una questione con un signore, era appena stato seminato il mais e immancabilmente i cani che entrano e corrono dappertutto, sembra una sciocchezza perché a loro sembra terra e basta, però comunque c'è stato un lavoro dietro e mancanza di rispetto. Ecco, io trovo che se si vuole far accedere un animale, che sia un cane, capita anche con i cavalli, poi giù ce ne sono qualcuno in affitto, chiedere, poi se c'è la possibilità ben venga, e se non c'è la possibilità mi dispiace, però ecco, io da padrona di cani lo dico, non mi permetterei mai di entrare nel giardino di qualcuno che sia recintato o meno senza chiedere il permesso e lasciarci andare il cane piuttosto che mettermi a fare io le mie cose, ecco.
Per questo che torno alla questione della fattoria Gerbone, che è recintata, Gigi. Finalmente questo problema non l'avrai più.
Almeno questo sì. Chiaramente selvatici, volpi, e faine, eccetera, quello chiaramente non si può evitare, però viva la biodiversità e quindi ci stanno anche loro.
Beh, c'è un'altra cosa che sembra banale, ma che voglio dire, poi chiudiamo questa piccola parentesi, anche i sacchetti, no? I sacchetti rossi, gialli, blu, verdi, insomma, i proprietari dei cani devono chiaramente avere questo rispetto, che sembra assurdo stare qua a parlarne ancora, ma vanno portati via i sacchetti, ci sono i cestini, vanno portati nei cestini e non lasciati sul terreno. Per voi è qualcosa di aberrante vederli, ma poi vi rovinano proprio le colture, non riuscite poi più a lavorare bene e il raccolto, insomma, viene in qualche modo rovinato.
Sì, poi vabbè, l'esempio più evidente che mi viene in mente è che se finisce nel foraggio del bestiame, gli escrementi dei cani possono causare l'aborto spontaneo e quindi, ecco, per esempio nei bovini è già successo anche quando ero una bambina nell'azienda dei miei e non è una cosa assolutamente piacevole. Quindi comunque dico, è così un bel posto, va benissimo venire a passeggiare, usufruire dell'aria e tutto quanto. Come dici tu, ci sono dei cestini, ci sono i dispenser per i sacchetti per la raccolta, quindi usiamoli, non è difficile, ripeto, il cane ce l'ho anche io, però ecco, non è che non la raccolgo, d'altra parte il cane l'ho voluto io e me ne occupo, ecco.
Sentivo che gli esperti stavano comunicando, parlando con loro, discutendo con Alberto Sassella, allora li saluto perché non li ho ancora salutati come si deve. Tiziano Pedrinis, buongiorno.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Ascoltatori che sono già in attesa, so che c'è una telefonata e quindi prendiamo al volo Maria Teresa, buongiorno, benvenuta signora.
Buongiorno, grazie. Io ho un problema nell'orto perché alcuni anni fa mi avete consigliato di lasciar crescere una pianta di amarene perché sennò ne venivano in tutto l'orto. Sono state bene fino adesso, quest'anno hanno ricominciato a crescere dappertutto, però la pianta di amarene c'è, ha fatto anche le amarene belle. E assieme è nata una pianta che si chiama Girardina silvestre che cresce anche lei dappertutto. Ho messo lo stesso, le patate crescono lo stesso ma sono invase da queste due piante. Cosa dice di allora, fare?
Aspetti Maria Teresa perché non so bene chi dei nostri esperti ha sentito la sua domanda. Alberto, tu sei riuscito a sentire la domanda?
La ripeto.
Aspetti solo un secondo. Alberto, tu hai sentito?
Sì, sì.
Qualcosa sulla marena, sì. Però non ho capito se crescono di altre piante dalla radice di questa marena.
No, crescono dappertutto piantine di amarene quest'anno. Adesso per un po' di anni sono state via perché ho lasciato crescere la pianta come dicevate voi. Adesso la pianta è bella, però crescono dappertutto ancora le piantine di amarene. Dopo le strappo, dagli 4-5 giorni ricominciano. E lo stesso la girardina silvestre. Assieme vengono fuori. Nell'orto
dunque,
sarebbe.
Dunque, ritornando alla nostra marena, quelle
sì,
piantine
sì.
che crescono... Vengono dalla sì. radice, dunque la marena è innestata, la vostra pianta
sì,
è innestata
sì.
su un altro tipo di ciliegia e dunque questa emette questi polloni radicali che noi chiamiamo e deve prendere una zappa per estirparli, perché se li taglia...
È proprio diventa... con la radice...
E diventa pericoloso camminarci sopra perché sono appuntiti. Dunque deve veramente strapparli con la zappa.
Con la radice.
E sovente questo capita se fa una potatura troppo severa, perché la pianta si difende e dunque emette questo polone radicale.
E può darsi che avevamo fatto un po' la potatura perché andava fuori nella ramina dei vicini.
Ecco,
quest'inverno l'abbiamo tagliato via un po'.
Perché l'apparato radicale è molto vasto e dunque ha bisogno di sfogarsi dall'alimentazione.
Ah, per quello. Perciò non devo lasciar crescere ancora una pianta, no?
No. Deve toglierli.
È abbastanza così con la zappa, sì.
Sì, sì.
E la girardina silvestre?
Per quanto concerne la Giraldina Silvestris, come l'ha definita, non so dove ha trovato questo nome, da noi è conosciuta più col nome di podagraria. Podagraria. La podagraria in sé è una pianta commestibile, però nell'orto è una cattiva compagnia. Gli piace piacciono i terreni molto ricchi di materia organica generalmente e ha il gran difetto di moltiplicarsi sia per seme sia per rizomi. Per
molto
le radici.
Spesse adesso, sì.
Molto spesse, lì l'unica soluzione se non si vuole entrare con la chimica e non coltivare la superficie per un certo periodo è quella di estirpare soprattutto al momento della preparazione del terreno in primavera e togliere veramente tutte le radici che si presentano
in
momento di questo lavoro.
Sì.
hanno delle radici lunghe, bisogna pensare che lei quando vanga o prepara il terreno, se seziona queste radici, da ogni piccola sezione parte una nuova pianta.
Sì,
è quindi
stato
è veramente una cattiva compagnia per l'orto.
Sì, sì.
L'ideale è proprio
intervenire
radicalmente.
Abbiamo piantato lo stesso le patate, crescono, però sono invase da queste piante.
Lo capisco, la conosco molto bene questa pianta.
Sì,
però
sì,
l'unico sistema
allora
è la manuale oppure eventuale intervento con la chimica.
Ecco, grazie
bene,
mille.
Bene signora, grazie a lei, una buona domenica.
Arrivederci.
Grazie. E noi continuiamo a rispondere alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, però nel frattempo è arrivato il momento di ascoltarci anche Flavio Caldelari. Alberto Sassella, è arrivata una domanda per te. Come eliminare una pianta di more? Alberto, lascio che sia tu a rispondere.
Per eliminare una pianta di more non è facile, perché ha le radici molto profonde e lì bisogna lavorare di zappa. È l'unico mezzo, e se no la chimica aiuta. Però attenzione con la chimica.
Molta attenzione, poi tema scottante, la popiglia. Avremo delle puntate specifiche per parlare proprio della popiglia con Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale, però Alfredo Baratella, non possiamo far finta di niente, anche perché sono ovunque.
Sì, adesso è proprio il momento dove c'è una forte pressione da parte di questo coleottero, si sta risvegliando già ormai da qualche settimana, lo vediamo negli skimmer delle piscine, lo vediamo nelle diverse trappole posate dai comuni, che sono veramente molto attivi anche in questo. Prima arrivava una domanda riguardo proprio alla posa delle trappole, se il fatto di posarle in un giardino non favorisca l'arrivo. Effettivamente questi feromoni possono agire a decine di metri di distanza per attirare i maschi, evidentemente. Per cui, ecco, magari ci si potrebbe mettere d'accordo con i propri vicini e posarle ai confini del giardino in modo tale che possano essere un punto di attrazione delle pupiglie. Bisogna anche ricordarsi di svuotarle regolarmente, perché da adesso fino ad agosto è possibile averne diverse centinaia o non solamente decine all'interno dei contenitori. E questo senz'altro comunque nella zona infestata, che attualmente va in quasi tutto il Ticino, escluse le valli del Bellinzonese, la Leventina e la Valle di Blenio, è comunque una zona infestata, dunque le si trovano, e la pressione che abbiamo nel Mendrisiotto e nel Luganese è veramente molto alta, immagino anche nel Locarnese. Lì però non ho delle informazioni di prima mano. Dunque, senz'altro, la posa di queste trappole, e se ci sono dei giardini con delle zone molto irrigate, sappiamo che la pupiglia ama depositare le uova proprio nei tappeti erbosi, per esempio, allora sembra che ci siano dei buoni effetti con trattamenti a base di nematodi, chiaramente non adesso perché non ci sono le larve, ma in autunno, ma soprattutto in primavera durante il mese di aprile, quando le temperature sono ideali per poterli fare. Ricordiamo che i nematodi non vanno acquistati adesso per poterli fare poi in autunno o in primavera, perché hanno veramente un tempo limitato per la conservazione di un paio di mesi, dunque bisogna proprio ordinare il prodotto e farlo subito. Ma il servizio fitosanitario è davvero sempre sul pezzo e ci dà sempre delle indicazioni molto utili.
Torno da Giorgio Benicchio, perché quando imposta un lavoro, come avete fatto voi insieme ad Alberto Sassella qui per il frutteto 1200 piante, si pensa non soltanto alla posizione delle piante, all'altezza delle piante, a quelli che sono i corridoi e quindi a mantenere un certo agio per passare anche con i macchinari, ma si pensa anche a come sono posizionati. Quindi qui diciamo che dalle foto originali della vecchia fattoria Masseria Gerbone ci sono stati dei cambiamenti importanti. Vedo che proprio era tutto posizionato, diciamo, in un altro modo rispetto a come vedo adesso la situazione.
Effettivamente sì. Qui le vecchie culture erano abbastanza seguivano il terreno esistente, che questo colle non era per niente così ordinato e il declivio non era un'unica pendenza. Qui abbiamo proprio ridisegnato la collina per dargli un aspetto tipo a panettone, bello rotondeggiante, che permette quindi anche gli accessi tutti allo stesso livello. E siamo andati a colmare quelle zone dei buchi. In più abbiamo anche dovuto togliere della roccia perché affiorava, e c'erano delle zone umide dove c'era acqua di pendio che avrebbe creato problemi alle radici con troppa umidità, e quindi lì la roccia che abbiamo demolito da una parte l'abbiamo messa sotto per drenare dove effettivamente c'erano delle piccole sorgenti. Attualmente questo colle si vede proprio ben inserito nel contesto paesaggistico, e queste balze sono proprio tipiche di quello che vediamo anche in tutte queste sponde del Vedeggio, coltivate a vigneto, questo però è l'eccezione, coltivata a mele e qualche pera.
Mele e pera. E adesso facciamo così, ascoltiamo una canzone e poi ci spostiamo nell'orto, perché ci capita raramente, Tiziano, di essere in diretta praticamente a un metro da un orto, e quindi con Gigi Andreoli adesso ci spostiamo e andiamo a vedere, anzi Tiziano puoi fargli le pulci, va bene?
Perché
dai,
no?
Andiamo a controllare il lavoro nell'orto.
Me l'ha già fatto qua. Thank you.
Tiziano Pedrinis nel suo elemento, diciamo, più naturale, che è l'orto. Tiziano, siamo nell'orto della Fattoria Gerbone qui a Vezia. Intanto facci una panoramica.
Ma qui ci troviamo in un campo di pomodori appositamente per la salsa, quindi il tipo San Marzano, eventualmente, come veramente viene coltivato anche in Italia, del pomodoro d'industria.
Quindi una pianta che vediamo naturalmente essere distanziata. Quante saranno queste? Gigi, quante sono le piante?
Sono più o meno 200 piante.
200 piante, hai lasciato quanto spazio tra una e l'altra?
Un metro e mezzo, che possono svilupparsi bene, e tra un filare e l'altro anche un metro e mezzo. Sì.
Quella che è l'irrigatura invece, l'irrigazione?
Qui abbiamo un'irrigazione sotto chioma, quindi abbiamo l'irrigazione goccia a goccia localizzata, in modo che ogni pianta riceva l'acqua praticamente ogni giorno. Non so come è impostato Gigi l'irrigazione, ma comunque regolarmente, a dipendenza logicamente delle condizioni climatiche.
Questa è la prima volta che l'orto dà i suoi frutti?
Questa è la prima volta, anche l'anno scorso, però chiaramente terra riportata, 40 cm di terra, la terra deve vivere non solo in azoto, fosforo e potassio, ma anche quello che sono gli elementi base, e anche i batteri piuttosto che i biot, come si diceva una volta, e quindi ci vuole qualche anno, lavorando con le tame di nostra produzione, visto che abbiamo anche 500 galline e con dei sovesci riusciamo a migliorare la struttura del terreno.
Poi a pochi passi dall'orto, Gigi, c'è una struttura. Quella è la struttura che poi vi permette di andare a posizionare le varie cassette, andare a riporre le cassette con il raccolto all'interno.
Sì, vero. Noi, soprattutto in questi periodi di calore, abbiamo un sistema che ci obbliga quasi a fare il raccolto la mattina fino alle 11, mezzogiorno, e nel pomeriggio lavoriamo il raccolto all'interno, all'ombra.
Ci spostiamo, lasciamo questo campo, Tiziano vieni, Gigi vieni anche tu, e andiamo, qua vedo già una chicca, perché sul corridoio ci sono le aromatiche. Comunque avete pensato anche a quello che può servire in cucina, quindi questo è un altro fiore all'occhiello.
Sì, quest'anno abbiamo deciso di piantare questa piccola brughetta di varie erbe, tipo la salvia, il rosmarino, il timo, la menta, il limoncello.
Avete anche queste che si comportano bene, diciamo, anche se piove molto, loro riescono comunque a vivere la loro vita bene?
Per il momento sì, abbiamo visto come crescono rigogliose, quindi sarà poi il futuro da vedere un attimino con queste temperature di tenerle un attimino umide, sì, quello sì.
C'è anche qualche olivo, giusto per... non devono mai mancare gli olivi, perché danno sempre qualcosa in più, quel tocco in più. E qui di fronte a noi cosa c'è?
Qui abbiamo una cultura di patate, quindi un attimino già sta ingiallendo, quindi sta finendo la sua carriera.
Bisogna procedere, Tiziano, qui.
Qui siamo vicini alla raccolta, si tratta probabilmente di una varietà relativamente precoce, e queste vengono raccolte normalmente alla fine di giugno, inizio di luglio, ma non sono adatte per la conservazione invernale.
E poi c'è ancora molto altro, ma ne parleremo più tardi, perché Gigi rimane con noi anche nella Domenica Popolare. Quindi, come detto, io ringrazio Tiziano Pedrinis, ringrazio Alfredo Baratello, agli ospiti di questa diretta, di questa prima ora in diretta da Vezia, e tra poco la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.